Ben ritrovati per questa analisi mirata dal blog dello Studio Pizzano.
Ben ritrovati a tutti.
Allora, oggi ci concentriamo su una questione, direi, che ha tenuto molti col fiato sospeso. Parliamo della sentenza 17.668 del 2025 della Cassazione.
Esatto, una sentenza importante.
Sì, perché ha finalmente sciolto un nodo cruciale sui termini per gli atti impositivi nel periodo Covid. C'era questo dubbio, la sospensione generale dei termini e la possibilità di notifica differita, ma si potevano sommare, dando più tempo all'amministrazione.
Il dubbio era proprio questo.
E la Cassazione ha detto di no. Ha portato chiarezza, direi, dopo tutta l'incertezza normativa che c'è stata con la pandemia. Partiamo da un articolo pubblicato sul blog dello Studio Pizzano il 4 luglio 2025.
Bene.
Esploreremo un po' il caso, le regole pre-Covid, le norme speciali introdotte, il ragionamento della Corte e, soprattutto, che significa questo per professionisti e contribuenti. Allora, partiamo dal caso specifico. Può dirci cosa ha innescato questa decisione della Cassazione?
Certamente. Allora, tutto nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2015.
Ok, 2015.
Sì. Secondo le regole ordinarie, il termine ultimo per emettere e notificare quest'atto scadeva il 31 dicembre 2020.
Quindi fine 2020.
Esatto. L'atto, però, è stato notificato al contribuente molto dopo, l'11 marzo 2022.
Ah, più di un anno dopo.
Proprio così. E il contribuente ha subito contestato, dicendo, è tardivo, ha invocato la decadenza, cioè il superamento del termine.
E i giudici?
Beh, sia in primo grado che in appello gli hanno dato ragione, ma l'Agenzia delle Entrate non si è arresa, è andata in Cassazione.
Sostenendo cosa?
Sostenendo che le norme speciali Covid, diciamo, rendessero comunque valido l'atto notificato nel 2022.
Capisco. Ecco, prima di entrare nelle norme Covid, magari ricordiamo qual era il termine standard, in tempi normali, per quell'anno.
Certo. Per l'anno 2015, la legge base, l'articolo 43 del DPR 673, prevedeva che l'accertamento dovesse essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione.
Quindi, per il 2015, la scadenza era proprio il 31 dicembre 2020.
Esattamente. E rispettare questi termini, è fondamentale nel nostro sistema. Serve a dare certezza del diritto. Insomma, dopo un po' la situazione fiscale si deve consolidare.
Giusto. E poi, come dicevamo, è arrivato il Covid. Come hanno inciso queste normative di emergenza sulle scadenze?
Allora, qui la cosa si complica un po'. Sono intervenute principalmente due norme chiave.
Vediamo.
La prima era nel decreto Cura Italia, l'articolo 67. Questa ha introdotto una sospensione, diciamo, generale di 85 giorni.
85 giorni?
Sì, dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Una sospensione per tante attività dell'amministrazione, inclusi accertamento e riscossione.
Ok, questa era generale. E la seconda?
La seconda, forse più specifica per il nostro caso, era nel decreto Rilancio. L'articolo 157.
Ah, il rilancio?
Esatto. Questa norma permetteva una cosa un po' particolare per gli atti che scadevano tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020.
Cioè?
Permetteva di separare l'emissione dalla notifica. L'atto doveva essere emesso entro il 31 dicembre 2020, ma poteva essere notificato molto dopo, addirittura fino al 28 febbraio 2022.
Capisco. Quindi l'idea era di non inondare i contribuenti di notifiche in quel periodo difficile?
Proprio quella era la ratio, sì. Agevolare i contribuenti durante la piena pandemia.
Quindi avevamo questa sospensione generale di 85 giorni e poi la regola specifica sulla notifica differita. Come ha risolto il dilemma la Cassazione?
Ha prevalso la regola specifica del rilancio.
Esattamente così.
La Cassazione, con la sentenza 17.668, ha messo ordine, ha detto, sì, la norma del decreto rilancio, l'articolo 157, è una norma speciale, deroga ai principi generali.
Ma
ha sottolineato un punto decisivo. Quella stessa norma fissava un termine invalicabile per l'emissione dell'atto. E questo termine era il 31 dicembre 2020.
Quindi non si scappava da quella data per l'emissione?
No. La Corte ha chiarito che questa regola specifica sulla notifica, diciamo, successiva, ha implicitamente escluso che si potesse applicare anche l'altra sospensione, quella generale di 85 giorni del Cura Italia, ai fini del termine di emissione.
Ah, ecco il punto chiave. Non si potevano sommare.
Proprio così. Non si poteva fare 2 più 2, diciamo. La possibilità di notificare dopo non significava avere anche quegli 85 giorni in più per decidere e emettere l'atto. L'emissione doveva avvenire entro il 31 dicembre 2020. Punto.
Questo è chiarissimo. E allora, quali sono le conseguenze pratiche, quelle immediate, per chi magari ha ricevuto atti nel 2021 o 2022 che si riferivano al 2015?
Beh, la conseguenza più diretta è che tutti quegli avvisi di accertamento i cui termini scadevano nel 2020, come appunto quello per il 2015, ma che sono stati emessi dopo il 31 dicembre 2020...
Sì?
Perché magari l'ufficio contava anche su quei famosi 85 giorni di sospensione.
Certo.
Ecco, quelli sono da considerarsi tardivi. E un atto tardivo è nullo. Nullo per intervenuta decadenza.
Quindi questa sentenza diventa uno strumento importante per chi ha contenziosi simili ancora aperti.
Fondamentale, direi. E mette anche un po' in luce le difficoltà create da norme emergenziali che si sovrappongono, creando confusione.
Tirando un po' le fila, allora, il messaggio chiave della Cassazione è: la flessibilità sulla data di notifica concessa dal decreto rilancio non ha spostato in avanti il termine ultimo per l'emissione dell'atto.
Esatto.
Quello restava fissato al 31 dicembre 2020 per le scadenze di quell'anno, senza poter aggiungere la sospensione del Cura Italia. Un principio di chiarezza importante, mi sembra.
Proprio così. È una decisione che secondo me rafforza la tutela del contribuente e la certezza dei rapporti tributari, che è fondamentale.
E l'auspicio quale sarebbe?
Beh, l'auspicio è che gli uffici si adeguino velocemente, no? Che evitino di proseguire contenziosi basati su un'interpretazione che ormai la Cassazione ha, diciamo, bocciato chiaramente.
Certo.
E poi resta una riflessione forse più ampia per il futuro. Come scrivere norme emergenziali che siano sì urgenti, ma che evitino queste ambiguità? Come bilanciare meglio le esigenze dell'amministrazione con la necessaria prevedibilità per i cittadini?
Un tema importante, sicuramente. Allora, per chi volesse approfondire tutti gli aspetti tecnici, i dettagli, l'invito è a leggere l'articolo completo sul blog dello Studio Pizzano.
Sì, e lì si trovano tutti i riferimenti.
E naturalmente, se qualcuno pensa che un atto ricevuto possa rientrare in questa casistica, il consiglio è sempre quello: parlarne con il proprio commercialista di fiducia.
E continuate a seguirci per altri aggiornamenti.
Grazie per l'attenzione.
Al prossimo approfondimento.
Grazie.